questa sera mi siete piaciuti di più. Perché vi è stato un maggiore interesse nel cercare di approfondire quelli che sono i nostri insegnamenti. Si è tornati a parlare ancora della preghiera ed è quindi ancora mio dovere ricordarvi che la preghiera, certo, è sempre utile, tanto utile che quando null'altro può potere, per ragioni karmiche, il divieto di karma, ecco che la preghiera si trasforma in bene per colui che la mostra. Questo naturalmente come ultima possibilità, ma prima di queste, quando non esistono divieti karmici, la preghiera è grandemente utile. Il concetto generale, fondamentale è questo. A voi approfondirlo, a voi saperlo conciliare attraverso la comprensione, come i vostri luoghi comodi del pensiero, con la vostra personalità, con le vostre convinzioni, in modo che per voi la preghiera rappresenti sempre qualcosa di grande valore, in modo che il valore della preghiera da queste rivelazioni non venga diminuito, ma anzi accresciuto. Infine avete chiesto se la iniziazione generale aveva luogo per la vostra razza al termine dell'epoca dello Spirito Santo oppure al termine dei sette grandi cicli necessari a ciò che l'uomo passi dallo stato selvaggio allo stato di superuomo. Io vi dico che ancora una volta è una questione di termini, perché che cosa vogliamo dire con iniziazione generale? L'iniziazione generale significa punto di partenza per la vita interiore dello spirito, eccetera. Ecco che questa avrà luogo nell'epoca dello Spirito Santo. Se invece per iniziazione generale si vuole intendere il compimento di questo ciclo di 50.000 anni, del ciclo da uomo a superuomo, ecco che questa avrà luogo evidentemente al termine dei 50.000 anni. Basta intendersi. E veniamo poi alle domande che neppure della mente sembrano fatte proprio finché l'una e l'altra poste assieme ci portino a comprendere un poco più a fondo questo mondo della coscienza. Ma ancora una volta dobbiamo rifarci agli antefatti dell'insegnamento. Ancora una volta dobbiamo dire perché era necessario parlare del mondo dei fotogrammi. Questo sarà utile per coloro che già sanno questi antefatti, per ricordare, rinfrescare la memoria, per coloro che invece si sentono per la prima volta come questa figlia nuova che si è cara al cuore di voi, sarà utile questo per apprenderlo direttamente Dunque, figli e fratelli, noi abbiamo cominciato a parlarvi di quello che sta oltre il mondo fisico, di quello che sta, ed anche del mondo fisico, di quello che sta oltre ciò che i sensi vi fanno percepire, perché appunto questo era lo scopo delle nostre comunicazioni. Naturalmente non avremmo potuto insegnare, parlare, rivelare, come dire volete, colloquiare con voi, se voi, implicitamente, qua venendo, non foste stati interessati ad udire queste verità. Ed abbiamo cominciato a parlare di quello che comunemente si crede, l'abecedario dell'insegnamento è stato illustrare l'idea della sopravvivenza alla morte del corpo fisico e poi ancora, per meglio comprendere la verità, a poco abbiamo cominciato a parlare della reincarnazione, dell'evoluzione, della legge di causa e di effetto e via e via. E tutto questo andava bene, pur indicando l'assoluto come un ente supremo, quasi avente l'aspetto umanizzato, un Dio antropomorfo, che sta al di sopra dell'uomo, che ne dirige i destini, che è personalizzato e via, voi sapete, è vero, inizialmente parlando dell'Altissimo, del Supremo, parlavamo di un Dio che poteva benissimo essere insegnato dalle vostre religioni occidentali. Quello che interessava all'inizio era appunto farvi comprendere queste verità della evoluzione, della reincarnazione, della legge di causa e di effetto, della sopravvivenza, dei vari veicoli che costituiscono questo microcosmo che è chiamato uomo e via, tutte queste cose che per anni vi abbiamo continuato dirvi, a raccontarvi, a parlarvi, delle quali abbiamo continuato a parlarvi per anni, fino poi a cominciare a parlarvi dell'assoluto, cominciare a dire che l'assoluto non poteva avere un carattere transitorio, mutevole, variabile, mutabile, come ha in fondo il microcosmo dell'uomo, come all'individuo. Ed allora abbiamo fatto una contrapposizione di questi concetti. Da una parte tutto il quadro generale del microcosmo, con la peregrinazione da un corpo all'altro, e dall'altra questo assoluto che abbiamo cominciato a chiamare eterno presente. Intanto vi dicevamo che era eterno, che era infinito, che non conosceva appunto né tempo, né spazio, né trascorrere, eterno presente. Quando questo concetto, a forza di ripetere, di discutere in riunioni, in sedute come quella di questa sera, si è fatto strada in voi, e questo, grazie all'unica e vera spiegazione di questi fenomeni, quella spiritica, in barba quindi a tutti coloro che dicono che queste riunioni non hanno niente a che vedere con le anime dei vivi incarnati, attraverso ad anni ed anni di queste riunioni, è vero figli, e voi lo sapete benissimo quanto me, abbiamo svolto tutto questo programma fino a giungere a questo momento particolare, nel quale esisteva la comprensione del concetto di certe verità, quali la reincarnazione, l'evoluzione, poste in un modo semplice ed organico, di fronte all'altro concetto, quello dell'assoluto, dell'eterno presente. Da una parte noi abbiamo il mondo dei fenomeni, il microcosmo, che è conosciuto ed imperniato sulla mutazione, sul variare. Dall'altro avevamo ed abbiamo ancora il mondo del moto assoluto e quindi dell'immutabilità, dell'eterno presente, di questa visione di Dio che non può mutare, non può divenire. Tale è e tale deve rimanere. Non per nulla si chiamerebbe l'essere e l'essere. Questo, ho detto, era un momento particolare. Senza dirvelo esplicitamente, senza porvi in allarme, perché i problemi complessi vanno affrontati con semplicità, ecco che abbiamo cominciato a farvi comprendere come questi due mondi, come questa realtà sia tutta una cosa, come è possibile che esista contemporaneamente nell'eterno presente, in ciò che mai muta, mai varia, ciò che è mutevole e cambiabile. Ed eccoci quindi arrivati al mondo dei fotogrammi. Naturalmente, per arrivare a comprendere che questo movimento che noi osserviamo con i sensi del corpo fisico, che questo susseguirsi delle sensazioni che noi percepiamo grazie al nostro corpo astrale, che questo mulinello di pensieri che si inseguono nelle nostre menti aveva un'altra essenza, un'altra esistenza, tutta affatto diversa da quella che comunemente si era abituati a credere, noi finchia cari abbiamo dovuto servirci di verità, punti di passaggio. Abbiamo cominciato a parlarvi quindi della non contemporaneità del sentire, cioè, a voi che qua siete tutti riuniti nello stesso momento, secondo il tempo fisico, in effetti sappiate che nel sentire non potete, potete non essere contemporanei. Attraverso a riunioni, a conversazioni come quelle di questa sera, poco a poco questo concetto si è fatto per voi abbastanza domestico. Ma per farvi meglio comprendere come, che cosa significa questa diversità di sentire, noi vi abbiamo detto che di questa serata, nella quale sono presenti un numero X di creature, possono esservi tante ripetizioni, quanti sono i centri di sentire, di sensibilità e di coscienza in essa rappresentati. Inizia il distacco. Vi abbiamo detto, cioè, che questo atto, questo fatto della vita di ciascuno di voi, che è comune a ciascuno di voi, cioè questa serata, può ripetersi nella stessa precisa, identica maniera tante volte quanti siete voi qui presenti. Non solo, ma se vi sono forme di vita inferiori, altrettante volte quante sono le forme di vita inferiore presenti. Ripetersi, che cosa vuol dire? Vi abbiamo allora detto che non esiste una vita oggettiva del cosmo, nel senso che il cosmo abbia un suo ciclo di vita autonomo, che cresca una scarvolta secondo il vecchio concetto, ma che tutta la vita del cosmo, tutto il suo ciclo di esistenza, è composto in fotogrammi, cioè unità di mutazione, e che questo svolgersi, cioè nascere, svolgersi e morire del cosmo, e quindi della vita di un individuo, e quindi di una nazione, e quindi di un pianeta, e via via via, si osserva, si percepisce unendosi a questi fotogrammi, a queste unità di mutazioni, in una successione, che è la successione fondamentale di questo corpo. Per cui attraverso a questo unirsi, in questa successione, noi osserviamo trascorrere, un passare, un avvenire che si avvicina e diventa presente e quindi passato, che in assoluto non è, non esiste, perché in assoluto, sarete nell'eterno presente, il cosmo è sempre tutto eternamente presente. Ecco allora che per meglio farvi comprendere la non contemporaneità del sentire, dicendovi che questa scena poteva essere vissuta in tempi diversi da ciascuno di voi, quindi non ripetersi oggettivamente, ma la definizione giusta è questa, essere vissuta da ciascuno di voi in tempi diversi. Dicendovi questo, noi vi abbiamo detto che nei fotogrammi del piano fisico, del piano astrale e del piano mentale, tutti uniti, l'individuo, cioè inteso come corpo akashico, è presente solo nel momento che sente. Di guida che, se fosse questo possibile, ed abbiamo visto che non è possibile, è vero? Che quasi fosse nel momento preciso in cui io sto parlando, cioè contemporaneamente al mio sentire, un'altra creatura che avesse il dono di vedere attraverso una forma di veggenza i veicoli che costituiscono ciascuno di voi, vi abbiamo detto che per coloro i quali a noi, me e l'altra creatura contemporanea al mio sentire dotata di veggenza, non sono, per coloro che a questi non sono contemporanei nel sentire, questa creatura veggente non vedrebbe il veicolo, il corpo a carico, è vero? Per farvi intendere dunque che la non contemporaneità del sentire significa questo, che fra il mio sentire e il vostro vi è uno sfasamento percettibile in qualche modo, che non è uno sfasamento così ipotetico, ma essendo uno sfasamento illusorio, badate bene, è uno sfasamento ben definito. Vi abbiamo detto dunque che ciascuno di noi sente la serata di questa sera nel momento in cui il suo veicolo a carico, il suo corpo a carico, si unisce ai fotogrammi che costituiscono questa sera. Fotogrammi non solo del piano fisico, ma fotogrammi e quindi del proprio corpo fisico, ma fotogrammi del proprio corpo astrale e del proprio corpo mentale, perché questa serata, voi sapete, è costituita da un numero grandissimo di unità di impressioni, di fotogrammi, non solo del piano fisico, ma anche del piano astrale, perché costituisce sensazioni, perché è costituita una serata che è costituita di sensazioni e soprattutto una serata che è costituita di pensieri e quindi unità di impressioni di pensieri. Quando ciascuno di noi singolarmente si unisce alla sua porzione di fotogrammi mentali, astrali e fisici inerenti allo svolgimento di questa serata, ecco che allora quello di noi che si unisce vive la serata così come si è svolta dal suo punto di vista, naturalmente. Ed allora il veggente che fosse contemporaneo a me vedrebbe chi è che è contemporaneo a noi, perché vedrebbe che quella creatura ha unito ai fotogrammi del piano astrale, del piano fisico, del piano astrale, il suo sentire, il corpo astratico. Questo gli abbiamo detto, è vero signore? Proprio per farvi comprendere bene che cosa significava non contemporaneità del sentire. Ma voi sapete che abbiamo tolto il movimento dei corpi celesti perché vi abbiamo detto che non esiste. Abbiamo tolto il movimento del corpo fisico perché vi abbiamo detto che non esiste, dal momento che il corpo fisico è il risultato di un insieme di fotogrammi legandosi ai quali l'individuo crede di spostarsi da un punto ad un altro. È vero fisico? Ma così non è in realtà. E così via, vi abbiamo tolto il trascorrere delle sensazioni e dei pensieri, perché abbiamo visto che questo trascorre nel piano fisico non trascorre affatto, ma l'unica cosa che si sposta, semmai in ultima analisi, è il sentire dal piano acasico. Sposta la sua attenzione in questo momento, nel momento di utilizzare, da un fotogramma all'altro e dà come conseguenza questa mutazione, di percepire questa mutazione. Avendovi tolto tutto questo, perché in realtà non esiste, può esistere questa altalena del veicolo a carico che si unisce a certi fotogrammi ora e non dopo? Come la si può questa altalena conciliare con l'immutabilità e il non tempo dell'eterno presente? Non è possibile, voi lo comprendete. Ed allora, se noi andiamo a riprendere in esame la serata di questa sera, che cosa vediamo? Anche in coloro che non percepiscono, non sentono questa serata contemporaneamente, noi vediamo che esiste ugualmente, il veicolo, il corpo acasico. Che dunque legarsi non significa essere assente e quindi presente. È vero? Non può voler dire questo, legarsi, ma unicamente percepire, e basta. Se dunque qui vi fosse un veggente, non vedrebbe, anche in coloro che non percepiscono contemporaneamente a me e al veggente questa serata, dei corpi fisici, mentali, astrali, privi del corpo acasico, ma vedrebbe un essere intero, integro. E per comprendere quali altri di questi presenti alla serata percepiscono, sentono la serata contemporaneamente a noi, la sua veggenza dovrebbe essere sviluppata fino al piano acasico. Perché solo allora potrebbe comprendere se il grado di sentire di vostro è uguale al grado di sentire. Dunque, ecco la domanda del figlio Lorenzo. Come il veicolo acasico si lega al veicolo, agli altri veicoli? Prima di dirvi che non v'è qualcosa che prima non c'era e che poi sussiste, non è una presa, una immedesimazione, una presa di contatto simile ad una presenza che non c'era e che poi c'è, devo ancora ripetervi che la verità, punto di passaggio, che vi avevamo data circa appunto alla presenza che non c'era e che poi c'è, che doveva servirvi e deve servirvi per comprendere bene il concetto della non contemporaneità. Se voi non avete compreso bene questo concetto della non contemporaneità, se il dire che unicamente ai fotogrammi del piano fisico, del piano astrale, del piano mentale, esiste anche delle varianti che mai saranno sentite, la presenza del corpo astrale nella casa, prima di dirvi questo, se voi non avete ben capito la contemporaneità, non possiamo proprio dire. Perché, dicendovi questo, se il concetto della non contemporaneità fuma o si perde, ecco allora che noi non possiamo intravedere nuovi. Importante dunque è tenere sempre presente che il sentire di ciascuno di noi può, anzi con molta probabilità, non è contemporaneo al sentire degli altri. Che tuttavia, il fatto che questo sentire non sia contemporaneo è un fatto che riguarda unicamente l'individuo. tanto che, se noi guardiamo il mondo dei fotogrammi, la serata di questa sera, così come è, scomposta nei fotogrammi che la costituiscono, non v'è quasi differenza di stato d'essere fra coloro che la percepiscono contemporaneamente a me e coloro che non la concepiscono contemporaneamente. E voi direte allora, ancora un movimento che viene perduto. In effetti il corpo acasico non fa questo gioco di legarsi, di essere presente o di staccare. Il cosmo, pur composto di una miriade di fotogrammi, è un'unica cosa. Niente muta in assoluto. Ed allora vi chiedete voi, come accade che questo susseguirsi del sentire esiste? Non c'è che, per farvelo comprendere, ripetere parole già dette, perché qui veramente si tratta di comprendere, di sentire questa verità, non di capirla con la mente. Per propria natura il veicolo acasico è composto così, in modo analogo, non uguale, in modo analogo agli altri veicoli. E mentre gli altri veicoli non sono che un insieme di fotogrammi, di unità, di mutazioni, il veicolo acasico è un insieme di unità di sentire. Ed ecco allora, e ciascuna unità di sentire è unita sempre, collegata sempre ad un relativo mondo di fotogrammi del piano mentale, del piano acasico, del piano fisico. Doppio può essere questa collana di perle, laddove esistono le varianti, ma una ed una sola sarà seguita di questi due fili di perle. Ed allora, che cosa è che trascorre? Niente in assoluto trascorre, ma solo queste unità di sentire, per loro stessa natura, chiuse da questo senso di provenire da una situazione precedente per sfociare in una situazione seguente. Questa è la vera individualizzazione, è la vera frantumazione dell'assoluto nei molti, dell'uno nei molti. Questa a livello individuale. Questo concepire di venire da una situazione precedente per sfociare in una situazione seguente occupa l'eternità. Pur dando all'individuo il senso di qualcosa che deve compiersi e che in effetti si compie, non può essere collocato in un momento preciso della eternità. È questo circoscrivere del sentire ad una unità di sentire che dà l'illusione di qualcosa che sta in un punto preciso del tempo o dell'eternità, ma così non è. Esiste per un solo sentire, per sentirlo una sola volta, ma non ha ubicazione né nel tempo. Ecco allora l'altra domanda. Se dunque queste unità di sentire costituiscono la vera frantumazione dell'uno di molti, può essere che tra me e un altro la differenza sia solo costituita da una variante del sentire assoluto? E può darsi che a sentire tutti questi sentire sia un unico sentire? Voi l'unico ostacolo che noi abbiamo a comprendere questo concetto è che noi partiamo dal basso, da noi, individui, pensando che noi individui domani possiamo essere un altro individuo. Certo che non vi sarebbe niente di strano dal momento che oggi possiamo sentire questa vita come un individuo con una personalità, in una incarnazione successiva sentirla con una personalità diversa, eppure rimanere lo stesso individuo. Ma per comprendere meglio questo concetto dobbiamo pensare a noi individui non come ad una unità che dal basso sale verso l'alto, ma come ciò che sta in alto e che vive, sente ciò che sta in basso. Se mi è concesso di usare questi termini. Allora, nel momento in cui questo qualcosa che sta in basso riprende la sua coscienza di ciò che è, ecco che allora la coscienza di tutti le teorie dei sentire individuali e non già come qualcosa che viene improvvisamente, come qualcosa che nasce, che spunta come un fungo, ma come vera e propria esperienza vissuta, perché se c'è un sentire immenso che vive e percepisce ogni esperienza individuale, ogni esperienza individuale, questo il sentire assoluto, e nel momento in cui il sentire individuale si ritrova nel sentire assoluto, è come se avesse distinto e percepito ogni altro sentito individuale. Ecco allora dunque che cosa significa amare il nostro prossimo come noi stessi. Questo. Non v'è nessuna differenza, in realtà, tra noi, voi, io e te, ma ogni cosa è lui. È lui moltiplicato nei molti, che si riassume nel tutto e nell'uno. È questo mare immenso di sentire, di coscienza, che compenetra ogni unità elementare dei cosmi e del tutto stesso e del suo stesso essere. È lui che esiste allo stato di sentire non solo limitato e chiuso in sentire individuale, ma anche in sentire assoluto, fino all'ultimo atomo del suo stesso essere. Lui è sentire. I nostri sentire individuali che sembrano trascorrere e giungere ad una conclusione e che contano il sentire dell'inizio ed il sentire della conclusione, in realtà non trascorrono, non mutano mai, sono eterni come lui, perché di lui fanno parte. È la stessa legge che ha frammentato questo sentire assoluto e quindi lui stesso, perché lui stesso, la sua stessa natura è legge, che ha fatto sì che questi frammenti fossero uniti da questo senso di provenire da per sfociare in. Solo in questo modo potevano sussistere le unità di sentire. Solo in questo modo poteva chiudersi un cerchio che delimitava un sentire limitato, una unità di sentire, diversa l'una dall'altra. Questo credere di provenire dal per giungere a è ciò che isola e rende esistenti le unità di sentire. Ma nessuna parola può farvi comprendere questi concetti. Ogni parola è incapace, unicamente a chi la pronuncia. Noi non possiamo che pregare che ciascuno di voi possa, attraverso queste indegne parole, giungere a sentire questi concetti. Possiamo aiutarvi servendoci di verità, punti di passaggio, ma quelli e e con questo compiere ogni sforzo possibile. Ma quelli che debbono comprendere devono. Io vi auguro, con tutto l'amore che vi portiamo, che possiate giungere a questa comprensione, perché in essa è la liberazione da ogni affanno, dall'attaccamento di ogni apparenza. È veramente l'abbattersi di ogni divisione, raggiunto non già attraverso alle forme, ma attraverso al sentire interiore. Significa prendere coscienza di se stessi, ciò che si è. Significa prendere coscienza del tutto. Pace a voi. Con voi e con tutti gli uomini. Un caso tutto di una benedizione che si è.
Il fattaccio è avvenuto. Finalmente possiamo sfogare il nostro istinto di investigatori. Muniamoci dunque di una lente di ingrandimento, di una pipa, così come vuole la tradizione letteraria, e diamoci da fare per scoprire l'autore del moticidio, di colui che ha ucciso il moto. Noi vi abbiamo ascoltati questa sera con interesse. Abbiamo apprezzato questa atmosfera così misteriosa, la quale perdeva ad una scoperta, ed in effetti sempre c'è da scoprire. Ogni volta che noi parliamo con voi, vogliamo spingervi a scoprire qualcosa di nuovo. E quante cose nuove avete scoperto? Tante. Ma è sorprendente che voi dovreste aver osservato sta nel fatto che anche la parte che può apparire meccanica, come avete detto voi stessi, dell'insegnamento, sia pure in una veste filosofica, serve a spiegare la parte mistica di ciò che da tempo ti andiamo dicendo. Quando voi dite che l'atomo del cosmo è tanto importante quanto il sentire di un maestro, voi avete scoperto il significato di quello che tanti dei vostri anni fa volevamo attribuire alla frase: niente può essere distrutto nel cosmo, niente può venir meno, tutto è ugualmente importante, perché se una sola unità elementare del cosmo fosse annullata, per assurda ipotesi, l'intero cosmo cadrebbe. Comincio quindi dall'ultima frase, dall'ultima verità, dall'ultima osservazione che voi avete fatta. Importante è sentire. Importante è vivere. Importante è essere. Parrà strano che di questo sia io a parlarne, e non il fratello Claudio. Ma l'insegnamento è ad un tal punto che le differenze di punti di vista, secondo le quali o secondo i quali noi vi presentavamo le verità, non hanno più luogo di esistere. Tanto ci avviciniamo a comprendere l'unità del tutto. Dire importante è essere. Essere importante è vivere, importante è esistere, significa vivere la stessa economia. Significa dire cercare di raggiungere l'essenza di tutte le verità, del proprio sentire, del proprio vivere, del proprio esistere. Significa essere e non divenire. Significa quindi essere nella realtà e non preda dell'illusione. Queste ancora possono sembrare affermazioni di filosofia, ma in effetti sono scoperte della realtà. Dire cercare di essere e non di divenire significa sottrarsi all'illusorio gioco del trascorrere. Significa comprendere che l'essere non può essere sostituito dal divenire. Significa comprendere che il divenire è illusione e solo l'essere è realtà. Non sono affermazioni sibilline. Ancora una volta ci tengo ad affermarlo. facendo questo, rifiutando il divenire, l'uomo automaticamente comprende che occorre allora rifiutare la morale, occorre allora perdere il senso e il significato di rivolgere la propria attenzione alle cose migliori e più belle e più buone dell'esistenza sua. Non è così. Non è così, perlomeno nella misura in cui queste cose belle, buone e morali sono prossime all'essere dell'individuo. Ma spiego. Se soffocando la propria natura l'uomo crede di poter diventare un santo, raggiungere cioè quello stato di sentire di un santo, senza perciò, senza in questo avere nessuna tendenza, nessuna natura, allora questo significa né più né meno che un reale divenire. Ed in questo caso è bene ricondursi all'insegnamento dell'essere e non del divenire, del non violentare se stessi credendo e così facendo l'uomo sarà grande nel regno dei cieli. Ma sempre all'ideale morale che ciascuna coscienza individualmente suggerisce significa dare via libera a quello scorrere del sentire che conduce l'individuo ad un grado di sentire più ampio, tanto importante, figlio, certo, in ultima analisi, quanto il sentire che sta invece all'inizio di questa teoria di sentire, ma più ampio, punto di passaggio più vicino alla meta dell'individuo. Ed eccoci, senza volere, abbiamo detto individuo. Questo ci fa ricordare le vostre altre domande, alle quali forse vogliamo rispondere in un modo particolare. Individuo, individualità, scintilla divina, forse varrebbe la pena rinfrescare le nostre idee a proposito di questi termini, di questi concetti, visto che in questo momento ci stiamo interessando del sentire individuale e quindi di quella attività che abbiamo chiamato corpo acasico. Non confondete l'individuo con l'individualità. Noi vi dicemmo che la coscienza equivaleva a dire corpo acasico, che l'individuo a volte considerato al singolare come un'unità poteva essere considerato invece in modo plurale, come un insieme di sentire, purché questi sentire fossero visti nel loro illusorio vibrare uno alla volta. Ma l'individualità invece racchiudeva l'insieme di tutti i sentire dell'individuo, i quali, come abbiamo detto, comprendono il sentire dell'individuo selvaggio, il sentire dell'individuo santo, percepiti tutti nello stesso attimo. È vero che gli fate
sentire? Non si può dire che l'individualità è un modo di sentire.
Si può dire. State a sentire. Noi consideriamo dunque questi sentire individuali posti l'uno accanto all'altro nel modo come esistono nel piano acasico o piano appunto del sentire delle coscienze individuali, noi abbiamo, nel modo in cui in questo piano esistono, noi abbiamo la vita evolutiva di coscienza dell'individuo. Noi sappiamo che ciascun individuo ha una teoria di sentire che va dal sentire che si riscontra nelle vite inferiori alla umana fino al sentire che esiste nelle vite del superuomo. È vero, figli e fratelli, questo non lo sappiamo. Se noi consideriamo la gamma dei sentire uno alla volta, noi vediamo la vita evolutiva di un individuo. Se noi consideriamo questa gamma di sentire al di fuori di quella che ne è l'illusorio percepire uno alla volta, noi consideriamo la vita della individualità. Dunque, in effetti, non v'è dunque questa grande differenza tra individuo e individualità. Possiamo dire che l'individuo è la scomposizione della individualità nelle parti sue costituenti di sentire. Facciamo un passo indietro e consideriamo il cosmo che comprende il piano fisico o piano della materia densa, il piano astrale o piano nel quale sono formati i veicoli astrali degli individui, che sono quei veicoli che agli individui attribuiscono gamma di sensazioni, emozioni, desideri e via dicendo, del piano mentale, che è quel piano del quale, è vero, della cui materia è formato il corpo mentale dell'individuo, quale corpo mentale voi sapete in effetti è quella che comunemente viene chiamata la mente dell'uomo, la psiche, ma più precisamente è dire la mente, che comprende quindi l'attività intellettiva di coscienza, la subcoscienza e la supercoscienza, via dicendo. Se noi consideriamo ancora il cosmo fino al piano mentale, noi abbiamo, e questo da sempre, anche se lo abbiamo riscoperto di recente con un altro significato, saputo che la particolarità, la costituzione di questi piani era del tutto particolare e diversa dai piani che stanno al di sopra, quali del piano acasico, della coscienza e dei piani spirituali. Perché dicevamo che questi piani erano i piani della forma, mentre gli altri i piani della non forma. Nei piani della forma non poteva e non può esistere manifestazione di vita che non sia legata ad una forma. E nessuna forma del resto può essere al di fuori di una manifestazione di vita. Ora noi abbiamo scoperto di recente il mondo dei fotogrammi ed abbiamo detto che il mondo dei fotogrammi, proprio neanche a farlo apposta, esiste in questi piani del cosmo. È di questi piani del cosmo che questi piani del cosmo sono il risultato di questo mondo di fotogrammi. Non esistono quindi oggettivamente corpi celesti del piano fisico, ma solo unità di mutazione, fotogrammi del piano fisico, nei quali sono raffigurati questi corpi celesti. E dall'unità di mutazione all'altra, nei quali questi corpi sono rappresentati in posizioni diverse l'uno rispetto all'altro, nasce il movimento dei corpi celesti del piano fisico, che non esiste altrettanto analogamente il corpo fisico degli individui, questi corpi fisici ai quali siete e siamo stati tanto attaccati pure noi, non esistono oggettivamente, ma che questo corpo fisico è il risultato soggettivo del mio trascorrere in una serie di fotogrammi del piano fisico nei quali è raffigurato un corpo fisico in movimento o in stasi, più caldo o più freddo e via dicendo, è vero? Più giovane, più vecchio e via dicendo. Abbiamo anche visto l'altra particolarità, che i fotogrammi esistono nel piano astrale, che cioè le sensazioni, le emozioni, i desideri sono il frutto percepiscono nel passaggio dell'attenzione dell'individuo nel mondo dei fotogrammi astrali. Abbiamo anche visto che i pensieri in effetti non sono che la frattazione di questi fotogrammi del piano mentale, che costituiscono per ciascun individuo il bagaglio dei propri pensieri, l'attività quindi del proprio corpo mentale, ma che nessun corpo mentale in senso oggettivo esiste, cioè nasce, si sviluppa e muore, ma che il corpo mentale di ciascun individuo è raffigurato in una serie di fotogrammi esistenti appunto a livello di piano mentale, per cui l'individuo, unendosi a questi fotogrammi, ha l'illusione di pensare. A questo punto siamo arrivati che anche il pensiero è un'illusione. Ora, qualcosa ci dice dall'ultima conversazione che come non esiste il movimento, ed eccoci al delitto del quale parlavo prima, nella parte più densa del cosmo non esiste movimento nella parte più sottile, nella regione della non forma, nei piani superiori al piano mentale, a livello del piano mentale più basso, voi sapete, comunque non sotto il piano. Non esiste neppure là, ve lo abbiamo ridetto con altre parole l'ultima volta. Ed il figlio Loreno allora vuol capire, come del resto ha capito, il meccanismo dei fotogrammi, in che modo si ha lo scorrere del sentire, il percepire il sentire, da un grado, da un livello di sentire più semplice ad un livello di sentire più esteso. E dice che deve esistere qualcosa di simile alla spiegazione che noi abbiamo dato servendoci dell'esempio del mondo dei fotogrammi. Quando noi vi abbiamo detto che ciascun sentire appartenente alla individualità, ad una individualità, è una unità di mutamento del sentire, significa aver dato un'altra versione non uguale ma analoga del mondo akasico, simile alla versione che abbiamo dato del mondo fisico, astrale e mentale, servendoci dell'esempio dei fotogrammi. In effetti, l'unità di sentire può paragonarsi all'unità di movimento, di situazione, di mutazione nel piano fisico, nel piano astrale o nel piano mentale. C'è però una differenza, ed è questa. Nel piano fisico, nel piano astrale, nel piano mentale vi sono delle variazioni, vi sono le cosiddette varianti,
In altre parole, le scelte determinate dal libero arbitrio dell'individuo. Ci siamo interessati con altri incontri di questo argomento. È vero, figli e fratelli? Nel mondo acasico, io vi dissi la volta scorsa, laddove esistono in corrispondenza nella vita dell'individuo queste variazioni, si ha un duplice scorrere del corpo acadico dell'individuo. Questa è una verità appunto di passaggio, che oggi preciso. Ricordatevi che nel mondo acadico, cioè della coscienza, e qua dobbiamo sottilizzare non della consapevolezza, ma della coscienza, non esistono varianti, nel senso che voi conoscete, che viene dato da noi a questo termine, per indicare diverse situazioni nel piano fisico. E se noi ci ricordiamo di affermazioni fatte tanti e tanti anni fa, ritroviamo un'altra. Che qualunque fosse stata la scelta dell'individuo, intendendo l'individuo uomo incarnato, la teoria dei sentire non avrebbe conosciuto mutamento. Oggi questo voi lo dovete comprendere meglio. Non vi sono quindi variazioni alla coscienza dell'individuo, varianti. È un unico filo di perle, ciascuna perla un sentire, dal sentire di grado semplice al sentire di grado complesso, ciascun sentire di uguale importanza, senza significhi esso sentire di monade, significhi esso sentire di vita inferiore a livello umano, significhi esso sentire di maestro, di santo, di uomo libero, ciascun sentire ha la stessa importanza. Se noi consideriamo queste perle ciascuna per volta, una alla volta, noi osserviamo lo svolgersi della evoluzione dell'individuo. Se noi osserviamo la collana tutta nel suo insieme e quindi tutti i sentire percepiti nello stesso istante senza tempo, noi osserviamo la vita, il ciclo di vita dell'individualità. In sostanza voi sapete e vedete dunque che individuo e individualità hanno sì una differenza, ma solo nel modo di considerare una stessa cosa. Come avviene dunque che da un sentire più semplice si percepisca un sentire più complesso? Se dunque noi parliamo di questo scorrere, seppure illusorio, abbiamo detto ora, parliamo del ciclo di vita dell'individuo, del suo sviluppo spirituale, come diciamo con altre parole. È vero, figli e fratelli, e parliamo dunque di un fenomeno che accade nel cosmo. È vero, figli e fratelli, laddove si ha la percezione sia pure illusoria, di un trascorrere, di un tempo che passa, di una successione, come dir vogliamo. E quindi parliamo di unità fondamentali di questo cosmo. Parliamo di convenzioni secondo le quali questo cosmo esiste. Se io parlo di perle e non di oceano di madreperla, parlo di qualcosa che esiste in forza di una circoscrizione in seno all'oceano. Ed allora come avviene? Avviene in funzione di certi principi convenzionali e fondamentali sui quali è costituito il cosmo, in forza dei quali ciò che è più semplice rispetto a ciò che è più complesso ha nella percezione l'illusione di stare prima a ciò che è più complesso, appunto. Il numero fondamentale di questo cosmo vi abbiamo detto altre volte è il numero 7. Questo significa che ciascun cosmo ha una sua matematica, un suo crisma, come dirvi, una sua chiave convenzionale secondo la quale è costruito. Ebbene, la chiave fondamentale secondo la quale questo cosmo è costruito è la stessa chiave secondo la quale esiste la serie dei numeri. L'unità che è ripetuta mille volte crea la serie infinita di numeri. E dall'unità, come primo numero della serie di numeri, che si ripete per formare il secondo numero e ancora si aggiunge per formare il terzo e così via, noi abbiamo lo scorrere fondamentale. Ecco, se l'unità come primo numero della serie dei numeri significa il primo gradino del sentire e il secondo numero della serie di numeri il secondo gradino del sentire e così via, non può che il primo sentire avere la sensazione di sfociare nel sentire numero 2, che costituisce quindi, secondo la convenzione fondamentale del cosmo, un sentire più complesso. Ma tutto questo può, per quanto complesso, sembrare ancora semplice se non si considera che fra l'inizio del sentire più semplice e il sentire più complesso esiste l'eternità. Noi possiamo ancora arrivare a comprendere in quale maniera ciascun sentire dell'individuo illusoriamente sembri provenire da un sentire più semplice precedente per sfociare in un sentire più complesso seguente, se dimentichiamo che dall'inizio e la fine
che l'eternità. Se dimentichiamo che questo inizio e questa fine sono collocati in ciò che sta, che non ha né inizio e né fine. Ed allora, perché voi dite io sento ora? Ed io vi rispondo, è un'illusione. Voi sentite ora, ma è un sentire ora eterno. Voi sentite ora significa che voi considerate l'evoluzione del vostro individuo. Ma se consideraste l'evoluzione, il ciclo di vita delle individualità, voi sentireste tutte le vostre esistenze nello stesso attimo eterno. E non sentireste ancora però l'assoluto. È un'illusione, vi dicevo. Ma guarda caso, è tanto illusione che questo sentire ora non può assolutamente essere collocato nel non tempo, nella eternità. È lì questo sentire ora da sempre e per sempre. Ma per esistere, quale unità di variazione di sentire, quale unità di sentire deve essere circoscritto, deve essere chiuso da qualcosa in forza della quale poter percepire la propria limitatezza. Ora non dovete spaventarvi. Con semplicità accostarvi a questi concetti. Comprendere che questo sentire limitato, chiuso, che sembra essere così fugace, trascorrere con la velocità del tempo, in realtà è sempre esistito e sempre esisterà. Che questo vostro vivere, essere, esistere in forma individuale, pur sembrando cambiare in continuazione e nascere e morire e mutare continuamente, in realtà è sempre esistito quale voi lo percepite singolarmente. Ed esiste ed esisterà sempre. È solo una condizione per la quale esiste che voi lo percepite limitato, chiuso, come provenisse da qualcosa e finisse in qualcos'altro. Solo perché possa esistere scaturisce ed è in lui sentire questo illusorio provenire perfino, ma in realtà è lì, contenuto nella vostra individualità. Così come la individualità è contenuta nella vostra scintilla divina, così come la scintilla divina è contenuta nell'uno stesso.